entriamo nel capitolo sorveglianza. E tra l'altro non solo ogni 25 aprile, ma a maggior ragione ogni 25 aprile, viene da chiedersi quanto forme di resistenza diffusa sarebbero sovrapponibili in qualche modo alla contemporaneità e all'ambiente sorvegliante che la contraddistingue. Molto spesso è importante analizzare, per esempio, le rivolte che avvengono in contesti ipersorvegliati, come nelle smart city, come a Hong Kong, proprio per comprendere le possibilità, i margini, le tecniche di resistenza e di lotta negli ambienti ipersorveglianti. Ma quest'oggi tornerei a parlare di polizia predittiva, un argomento che in questo spazio, all'interno di Bello come una prigione che brucia, abbiamo trattato più spesso, abbastanza frequentemente, insomma. Polizia predittiva e di quanto in generale la gestione algoritmica della pubblica sicurezza tenda a riprodurre, amplificare le dinamiche di marginalizzazione e criminalizzazione degli abitanti di determinati pezzi di territorio in particolare. Sembra quasi una sorta di quello che si dice, si definisce un bias confermativo, però in ambito repressivo informatico, un bias di conferma, ovvero quella distorsione cognitiva che porta le menti umane a selezionare le prove, i dati, le informazioni per confermare un'opinione di partenza. Questa è un'inclinazione che i social network, da Facebook a TikTok, hanno amplificato e normalizzato fino all'incancrenimento in modo estremo. Quindi, se in un quartiere si sono verificate più segnalazioni di illeciti, di reati, magari di possesso di sostanze, illeciti riguardanti la guida di veicoli, eccetera, questi strumenti di controllo algoritmico aumenteranno le presenze sbirresche su quell'area, aumentano i controlli, e aumentando i controlli aumenteranno anche le persone segnalate, perché se faccio più controlli ad Aurora rispetto che a Santa Rita, per fare un esempio, troverò evidentemente più illeciti ad Aurora che a Santa Rita. Ma al di là di questi sproloqui, andiamo a vedere un caso specifico da poco analizzato da The Markup, un'organizzazione e un portale che si occupa di analisi dell'impatto del mondo delle tecnologie informatiche sul mondo reale, quindi machine learning, intelligenza artificiale, algoritmi in ambito lavorativo e via dicendo, che vi consiglio di spulciare, The Markup. E quello che emerge è molto chiaro sul piano dei dati. Intanto, tra il 2018 e il 2021, più del 3% degli abitanti degli Stati Uniti è stato potenzialmente identificato in base a un algoritmo di polizia predittiva come soggetto da sottoporre all'attenzione dei pattugliamenti di polizia vera e propria sul territorio urbano. Un abitante su 33 identificato da un software di un'azienda che si chiama PredPol, o meglio si chiamava PredPol, visto che da qualche anno hanno optato per un rebranding e ora si chiamano Geolitica. Comunque, senza dilungarci troppo, vi dico solo che il presidente di PredPol Geolitica è un tale Chris Kelly, ex top manager di Facebook, dove era a capo del settore privacy e delle politiche pubbliche, quindi uno dei maggiori responsabili della forma assunta da questo gigantesco predatore nella giungla del capitalismo della sorveglianza. Gli analisti di The Markup, insieme a quelli di Gizmodo, altro sito di inchiesta e analisi del mondo digitale e delle corporations che lo governano, hanno scovato circa 6 milioni di predizioni sul possibile avverarsi di eventi criminosi generate dal software di PredPol. Predizioni inviate ai dipartimenti di polizia dei diversi stati, dalla California al New Jersey. E tra l'altro le hanno scovate perché queste predizioni erano conservate su server non protetti e quindi anche facilmente accessibili. Ma l'aspetto più interessante della vicenda è che questi rapporti predittivi presentavano delle ricorrenze. E quello che emerge, infatti, è che i quartieri e ancor più nello specifico gli isolati ricevono tassi di allerta basati principalmente sull'etnia e sul reddito dei residenti. Le zone più densamente bianche e con redditi più alti, in alcuni casi non hanno ricevuto neanche una segnalazione, neanche una predizione di evento criminoso, mentre le più tartassate sono state le aree con più abitanti neri, latinos, oppure con beneficiari di sussidi alimentari, di sussidi all'abitare e via dicendo. E le comunità attenzionate non erano solo più bersagliate di controlli, in alcuni casi erano sottoposte a controlli pressoché perenni, visto che il software avrebbe predetto l'avverarsi di crimini più volte al giorno nello stesso vicinato, come alcuni isolati che avrebbero collezionato addirittura 11.000 predizioni in un anno. 11.000 invii di pattuglie in un anno. E in particolar modo, in base ai dati raccolti, questo software avrebbe raccomandato il pattugliamento costante attorno alle case popolari, attorno ai cosiddetti projects, attorno alle zone con persone che ricevono appunto sussidi, e sostanzialmente avrebbe indicato di bersagliare di controlli i più poveri dei poveri. E cosa comporta questo? Quello che sostanzialmente succede, oltre appunto al bias di conferma di cui si diceva in precedenza, per cui ricerco nei dati la conferma della mia visione del mondo, è che la dimensione di ghetto, la ghettizzazione su base etnica o di reddito, di classe, viene accompagnata dalla presenza di un dispositivo repressivo costantemente in allerta, che viene sguinzagliato per mordere di fronte a qualunque minima infrazione. E per esempio un caso emblematico che identificava e descriveva i tipi di reato sanzionati dai software di polizia predittiva è stato uno studio molto interessante che riguardava la contea di Pasco in Florida, dove la ricerca spasmodica di infrazioni generate dal sistema di polizia predittiva ha portato alla bullizzazione di fatto costante degli abitanti di determinati isolati, puniti ad esempio per l'erba alta, perché non avevano falciato l'erba del proprio cortile, la presenza di polli in cortile, il fumo di sigarette da parte di minorenni, roba di questo genere, che potrebbe tranquillamente rimanere nei capitoletti degli ordinamenti di pubblico costume, dei bugiardini, delle sanzioni di ogni singolo comune, e invece diventano strumenti di afflizione, di attacco della popolazione dei quartieri più poveri. perché se ti sguinzaglia il mio software qualcosa devi portare a casa. In ogni caso, l'aspetto centrale, come si può osservare in modo molto efficace, anche grazie alle infografiche realizzate da The Markup, è che c'è una fortissima correlazione tra percentuale di abitanti neri e latinos in un quartiere e il numero di reati previsti. Per cui si va da 11 reati all'anno delle percentuali di non bianchi poveri sono attorno al 6%, fino a migliaia e migliaia di invii predittivi di pattuglie se le percentuali superano l'80%. Una sorta di militarizzazione algoritmica dei ghetti. Cosa ci dicono quindi questi dati raccolti da The Markup? Ci dicono da un lato che la cosiddetta criminalità non è un male da ricercare nel profondo dell'animo umano o della sua base genetica, come suggerisce il modello biocriminologico, ma è un prodotto delle diseguaglianze sociali ed è un prodotto potenzialmente rafforzato dalle architetture sociali come i ghetti. Dall'altro ci dice soprattutto che la rappresentazione quantitativa, numerica di questi fenomeni serve esclusivamente a riprodurli all'infinito. Serve a riprodurli all'infinito continuando nello sport preferito, nello sport venatorio preferito dagli ingegneri della repressione, ovvero avere delle vittime sacrificali da spaventare, da dare in pasto all'apparato sanzionatorio, da rinchiudere in carcere per qualunque cagata, o magari se capita da uccidere durante un controllo, durante un fermo. Insomma, abbiamo visto un esempio di come gli algoritmi, il machine learning, le intelligenze artificiali decisionali riproducano e amplifichino le inclinazioni che attraversano l'apparato repressivo. E quindi, lungi da essere imparziale, la tecnologia decisionale applicata a questi contesti rinforzi e potenzi queste storture. Ma la stessa cosa si può osservare anche in altri ambiti. Basti pensare agli strumenti predittivi applicati alla fase successiva a quella repressiva, ovvero all'apparato punitivo sanzionatorio, visto che anche in quell'ambito si stanno diffondendo strumenti di consulenza per i giudici, soprattutto per quanto riguarda il potenziale di recidività di una persona condannata, per calcolare quanto una persona condannata sarà buona una volta fuoriuscita, espulsa da quell'ambito di distruzione dell'individuo, della sua capacità di progettare una vita, di gestire le relazioni, gli affetti e via dicendo. E che cosa ci diranno mai questi strumenti di consulenza algoritmica dei giudici? Ci diranno la stessa identica cosa, ovvero che le persone non bianche saranno segnalate in modo incredibilmente più elevato con, come potenzialmente recidivanti. Abbiamo visto prima il software FredPol di un'azienda privata geolitica. Per quanto riguarda invece l'apparato sanzionatorio, punitivo, carcerario, il software in questione è realizzato all'interno, in questo caso, dello stesso dipartimento della giustizia, chiamato Pattern, letteralmente schema, ma in realtà acronimo di Prisoner Assessment Tool Targeting Estimated Risk and Needs. Quindi strumento di valutazione del rischio per il prigioniero, dei suoi bisogni e del suo potenziale di rischio, che propone questa strana ricorrenza. Le persone bianche vengono indicate come a basso rischio di recidiva, molto più delle persone non bianche. Quindi solo il 7% della popolazione detenuta nera viene indicato come a basso rischio, e quindi se sei a basso rischio sei inseribile nei programmi diciamo più accelerati di scarcerazione anticipata, contro il 21% della popolazione bianca. Quindi anche in questo ambito si riproduce l'inclinazione evidentemente razzista che caratterizza i decisori umani che costruiscono questi sistemi algoritmici. Ma semplicemente tutto questo viene automatizzato e quindi si ammanta di imparzialità tecnologica. Non è stato un magistrato di sorveglianza, non è stato un giudice o una commissione per la parole, per la messa in prova e via dicendo, a dire che tu sei pericoloso perché sei nero. È stato un algoritmo. È la scienza. Vuoi dire che un algoritmo può essere razzista? Tra l'altro, ovviamente, tutti questi dati e anche tutti gli esiti di questi dati, tutti gli output di questi software, non è che servano poi per costruire chissà quali interventi a sostegno di queste fasce di popolazione ghettizzate e colpite manu militari dalla repressione. Semplicemente è una guerra ai poveri che passa anche attraverso strumenti decisionali che semplicemente tendono a riprodurre, a riconfermare le strategie già messe in atto, ritrovando nella soluzione muscolare l'unica arma. Una volta era la frusta, una volta erano le patrols a cavallo, magari di irlandesi, la cui principale differenza tra i poveri irlandesi e i poveri africani era che i poveri irlandesi potevano picchiare i poveri africani come bonus aziendale. Una guerra ai poveri algoritmica che passa anche per il sistema di erogazione dei sussidi. Tra l'altro, l'erogazione dei sussidi, che diventa poi, se tu sei beneficiario di un sussidio, diventa un indicatore di pericolosità sociale all'interno delle gerarchie decisionali degli algoritmi predittivi di cui si parlava. E si stanno moltiplicando, e non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, i sistemi di autenticazione biometrica e quindi di schedatura basata sul riconoscimento facciale per accedere ai sussidi. Che a sua volta produrrà una maggiore identificazione, nel senso, se io ho più volti schedati, se tu rientri all'interno del mio database, sarà molto più facile che io ritrovi, magari anche con un falso positivo, cosa che avviene molto spesso, soprattutto con le persone non bianche. Insomma, quello che si delinea è molto semplicemente come l'apparato tecnologico sia semplicemente l'incarnazione di una smart guerra ai poveri.